Bentornati amici a The Next Chapter, il podcast che certo non vi inviterà a cena con Heath Ledger. Raccomando di seguirci sui social e valutare a modino il podcast su iTunes, Apple Store, come si chiama, Spreaker o dovunque ci stiate ascoltando. Forse è meglio che abbassi ancora un po' la musichetta, per non assordare nessuno. Io sono Michele Pelacci e i miei compagni di viaggio stasera saranno quattro, a cominciare dal primo fan di Jeremy Grant all'ombra delle Alpi Cozie. Ciao Alessandro Zullo.
Ciao Pelle, ciao a tutti.
I carabinieri l'hanno fermato, gli hanno chiesto scusi, lei è Gramegna Rocco Jacopo e lui ha fatto la stessa faccia di Messi l'altra sera in Coppa America.
Ciao a tutti, il titolo della settimana ve lo dico dopo.
Suspense. Quanto ci sente per Marcus Morris agli Spurs? Ciao Nicolò Scarpelli.
Ciao, buonasera. Diciamo ci sento di più della voce di Ale dei saluti iniziali.
Un po' sì, bassa. What do you do, baby? Ciao Leonardo Flori.
Ma belli, io lo so che stai ascoltando. Torna presto, ti prego.
Prima di cominciare col podcast, un abbraccio virtuale ai nostri ascoltatori, che sono sempre di più, ormai un altro po' di decine, e riempiamo la Rodeo Drive, la famosa via in Beverly Hills, Los Angeles, dove magari l'anno prossimo si festeggerà il Paul George Day. Chissà. È un'introduzione...
Ma bello, è rotto il cazzo questo.
È un'introduzione, così, spero vi sia piaciuta, per i Los Angeles Clippers. Chi ne vuole parlare?
Io ne vorrei parlare un bel po', prima di svelarvi il titolo della settimana, però non voglio dilungarmi più di tanto, perché di fatto ci riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Abbiamo detto che l'organizzazione, la capacità di creare una cultura, la capacità di mostrarsi oltre i limiti della storia di una franchigia sono cose che possono portarti a diventare attraente per almeno un free agent di livello, l'abbiamo detto per Brooklyn, discorso identico dall'altra parte degli Stati Uniti per un mercato speculare con i Los Angeles Clippers, hanno preso Kawhi Leonard. In realtà poi per le voci che erano uscite sembrava la cosa più sconvolgente che potesse succedere, invece per un anno è stata la cosa quasi più scontata. Quello che hanno fatto dopo invece per Paul George testimonia il fatto che l'intenzione è una e una sola, è vincere subito, è vincere accontentando Leonard al 100%, e praticamente hanno fatto due delle tre operazioni più importanti della loro storia, la terza è quella di Chris Paul ai tempi, in due ore. Bravi loro.
Bravi parecchio. No, diciamo che fra tutte le cose che ha detto Jacopo, anche stare a Los Angeles come base, diciamo, ha aiutato abbastanza a portare a casa due nativi della California.
Lei dice, perché sempre secondo Rocco Jacopo un paio di settimane fa questa cosa di Los Angeles era sopravvalutata.
Ma cosa? Ma quando l'ho detta questa cosa?
Guarda, è registrato, dopo te lo so.
Ma non è vero, ma quando l'ho detta?
Un paio di settimane fa, stronzo.
Cosa avrei detto?
Comunque, andiamo avanti. No, secondo me è una firma, quella di Kawhi ai Clippers è una firma fondamentale, non solo e non tanto perché appunto rilancia una franchigia che storicamente non era proprio conosciuta per competere come competeranno ad alto livello i Clippers il prossimo anno, ma perché han vinto su tutti i fronti, perché hanno tolto anche la possibilità ai Lakers di costruire una squadra e nei prossimi due anni avrebbe dominato, probabilmente almeno nei prossimi due anni, avrebbe dominato la Lega, chiudendogli la possibilità di dare un altro max, perché adesso con i soldi di LeBron, piuttosto che il nuovo contratto del prossimo anno di Anthony Davis e la stretch provision di Deng, non avranno un margine di manovra così facile come avrebbero avuto in questo momento per firmare un giocatore come Kawhi. E quindi è veramente un gran colpo. che penso cambi drasticamente un po' tutto il discorso della Lega sotto tanti punti di vista. Non so quello che pensate voi, ma mi sembra anche una mossa, come posso dire, geopolitica importante, perché non solo perché finalmente Los Angeles è tornata ad avere due squadre forti e
come forse non le ha mai avute,
forse appunto, esatto, per la prima volta cioè tutte e due forti, però insomma è tornata come città a comandare, così come avevamo detto la settimana scorsa New York grazie ai Nets, ma ci regala una Western Conference veramente veramente incerta e forse ancora più forte rispetto all'anno scorso, e già era la conference dominante.
Io vorrei aggiungere che una cosa che mi ha molto impressionato è che i Clippers, lo sappiamo tutti, erano mesi che erano andati come pretitolo dei Raptors, erano andati come favoriti per firmare Kawhi. Erano leggermente calati dopo il titolo dei Raptors, poi sembrava che andasse ai Lakers, poi sembrava che rimanesse ai Raptors, poi alla fine l'hanno firmato. La cosa che mi ha impressionato veramente, anche se è stata, a quanto è venuto fuori, una richiesta di Kawhi e non proprio una cosa nata dai Clippers, è che siano effettivamente riusciti ad arrivare anche a Paul George, pagandolo, come abbiamo visto tutti, tantissimo. E ovviamente probabilmente non ci rendiamo ancora bene conto di quanto effettivamente Los Angeles abbia dato la Oklahoma City per avere Paul George, però veramente un sacco, però l'aver fatto una coppiata del genere con una mossa come quella di George, che non era minimamente preventivabile, a me ha impressionato molto molto molto. E vorrei girarvi un interrogativo, probabilmente sto mandando a puttare la scaletta, ma non mi frega niente. Secondo voi sono già i favoriti i Clippers? Cioè, già per come sono ora le squadre, i Clippers sono la favorita numero uno per l'anno prossimo?
Se sì. Non sono al numero uno, sono tra le prime tre.
Sì, sì, per me sono al numero uno. Nel senso che con... allora, in difesa sei sul perimetro, sei impenetrabile. Cioè, sulla carta, una delle squadre più forti che abbia mai visto. Cioè, con George, Kawhi, Beverly, hai tre dei migliori difensori sulla palla di tutta la Lega. Con peraltro George e Kawhi che possono cambiare indistintamente su ogni blocco, marcare senza problemi 3-4 ruoli in campo. E poi soprattutto, cioè, sono un match perfetto anche offensivamente, nel senso che sono perfettamente complementari. Kawhi piace giocare tanto di più con la palla in mano, George ha fatto la sua miglior stagione quest'anno finché è stato sano, giocando da trattatore di palla secondario, uscendo dai blocchi, giocando tanto in spot up, in catch and shoot. Hai poi ancora a completarti il quintetto due giocatori che non ti chiedono mezzo possesso, se ne stanno buoni buoni degli angoli, dove peraltro realizzano tra il 40 e il 45% Beverly e Shamet. In uscita dalla panchina è uno dei pick and roll più efficienti della Lega, con due RL. Oggi hai firmato già Michael Green a cifre, secondo me, dignitosissime, perché 10x2 ci sta più che bene. Se manca qualcosa, secondo me oggi è un centro
di peso
che possa uscire un po' più dall'area di quanto non possa uscire Zubac. Cioè, Zubac comunque ha reso molto bene anche come rim protection, stando ai dati. Da quando è arrivata ai Clippers, ecco, se dovessi pensare al pezzo che manca oggi ai Clippers, manca il Marc Gasol dell'anno scorso,
esatto,
a Toronto.
Bravo.
È proprio il pezzo del puzzle che manca a questi Clippers per essere super favoriti, posto che secondo me sono i favoriti già ora, ecco.
Esatto, hai toccato un aspetto molto interessante che io tra l'altro ho accennato nel mio articolo, andatelo a leggere, lo trovate sui social della nostra pagina, quindi ok, momento marchetta finito. No, comunque, a parte gli scherzi, a me sembra che il paragone con l'ossatura che avevano i Raptors l'anno scorso sia abbastanza interessante, abbastanza calzante, perché hanno potenzialmente giocatori con caratteristiche sovrapponibili, ma ancora di livello superiore rispetto a quello che facevano nei Raptors. Che ne so, hanno Van Vliet, loro hanno il migliore esponente di quello che fa Van Vliet in uscita dalla panchina, cioè Lou Williams. Per quello che faceva Ibaka c'è Harrell, per quello che faceva Siakam, che era il secondo violino, di fatto hanno addirittura Paul George, che fa le cose di Siakam 10 volte meglio se possibile, e difensivamente hanno qualcuno che più o meno sta, anzi forse solo difensivamente è forte quanto Lauri, ovvero sia Beverly. Quindi mi sembra che a livello di ossatura più o meno siano lì, poi manca quel po' di esperienza, manca un po' di peso sotto al ferro, ma potranno muovere per cercarlo, perché anche i 7 milioni annui per 4 anni, quindi i 28 milioni totali dati a Zubac eventualmente, sono un buon contratto anche da spendere per essere mosso eventualmente entro la deadline. Insomma, si sono lasciati il margine per completare, vogliono vedere a che livello sono, a che punto sono per competere. Quindi il modo di costruire la squadra è interessante, perché hanno giocatori di ruolo che possono dare impatto subito attorno a due stelle, hanno la possibilità di muovere, hanno la possibilità di testare la capacità degli Shamet di questo roster di essere d'impatto. Si sono lasciati delle porte aperte già essendo ora una delle prime tre, se non la prima. A me piacciono moltissimo.
Lo pensavo... Bisognerà vedere come gli gestirà anche Rivers durante l'anno.
Mm-hmm. Certo.
Lo pensavo anche Magic l'anno scorso, ma sì, Zubac entro la deadline, scambiamolo.
Per Muscala.
Io non sono altissimo comunque su Zubac, eh? Cioè, non è una firma, ha fatto impazzire. Nonostante
però
siano,
gli hai dato un valore.
Poi, no, poi loro invece sono molto al contrario di me, quindi fortunatamente per loro non sono io a prendere decisioni, quindi sono curioso di vedere cosa fanno con Zubac, cosa fanno con Zubac. Per volevi di qualcosa?
Sì, perché no? Okay. Un po' di cose in realtà. Per esempio, è questa la squadra più forte che ha mai allenato Doc Rivers?
Beh, vediamo come vanno, eh. I primi Celtics erano, esatto, quelli del 2008, erano forti.
Sono d'accordo.
Hanno fatto 66 in stagione regolare, hanno piallato tutti ai playoff.
Io voglio spingermi, se questa squadra realizza il massimo del suo potenziale, sì.
Ma se, chiaramente vediamoli.
Non è molto passa anche peraltro da come rientra Paul George dopo questa operazione alla spalla, perché Paul George non rientra, sembra, leggevo l'altro giorno da Shelburne, c'è chi parla anche di dicembre-gennaio, quindi bisogna vedere come rientra e soprattutto appunto come basta spalla.
Sì, anche Kawhi non ha fatto 82 partite sempre, ecco.
Ma secondo me non le farà neanche quest'anno.
Ecco, esatto. Una domanda, siccome i Lakers stanno aggiungendo comunque personalità importanti e singolari, tipo Rajon Rondo, che lo pagheranno meno di Alex Caruso... ovviamente Carusers della prima ora, noi le panchine, il confronto tra le panchine, come lo vedete? Abbiamo parlato un po' già con Zubac, anche se forse sarà titolare, c'è Montrezl Harrell, c'è per esempio ai Lakers DeMarcus Cousins che avrà un ruolo primario con McGee, hanno riportato dietro McGee anche,
sì.
Cosa ne pensate un po' su queste panchine?
Bisogna vedere, insomma, come picchi di talento collaudato i Clippers sono la miglior panchina dell'NBA con 3 piste di vantaggio su tutti e hanno tenuto le colonne portanti potenzialmente.
Che altro hanno primo e secondo sesto uomo dell'anno della scorsa,
esatto,
stagione.
Quindi poi a livello di numeri al roster i Lakers si stanno muovendo tanto, oggi hanno preso Bradley, o meglio si sono portati avanti per prendere Bradley dopo che avrà che avrà diciamo passato il momento dei waivers, quindi insomma si sono portati avanti con una rotazione lunga piuttosto interessante potenzialmente, però i Clippers hanno una grande panchina.
Lascerò io la parola ad Alessandro o Leonardo per parlare dell'altra sponda della trade Paul George, ovvero Oklahoma City. Come diceva prima Leo, è stato comunque significativo il pacchetto di scelte e giocatori inviato dai Clippers. Leo, pensieri?
Prima pensiero, comincia Alessandro.
No, allora è stato significativo, ma allora prima di tutto c'è da considerare che con quel pacchetto i Clippers non hanno preso solo George, ma hanno de facto preso George e Kawhi, cioè perché erano posti di fronte alla condizione tra prendete George, vengo anche io, non prendete George e vi scordate che io venga. Cioè West non poteva non fare una mossa del genere, cioè, altrimenti immaginatevi dopo una stagione a per culare i cugini fuori dai playoff l'anno dopo aver preso LeBron. Abbiamo i giovani, abbiamo il cap space, abbiamo la dirigenza figa, l'allenatore bravo. Poi il giorno dopo esce sta roba che potevi prendere Leonard e George, non l'hai fatto perché non volevi cedere la scelta del 2026, che adesso penso sia, cosa fa la scuola media uno che viene preso nel 2026
o qualcosa, quinta elementare,
esatto. E tanto comunque il riscaldamento globale ci ammazza tutti, quindi chi se ne frega. E quindi sì, al di là del pacchetto era una mossa che andava fatta. E dopodiché, sì, appunto, ve lo dicevo oggi, ascoltavo il Low Post e c'era Wojnarowski che raccontava di come un GM gli abbia scritto dicendo che Presti ha fatto probabilmente una delle due o tre migliori trade della storia della Lega. Presti ha fatto il meglio che potevi fare in una situazione del genere, cioè ti sei assicurato un abbozzo di futuro. Il tutto, ricordiamo, cioè il tutto parte dalla trade di Ibaka, solo esatto. Per ricordare chi mette in discussione Presti ancora oggi, luglio 2019, cioè i Thunder hanno preso sette prime scelte al draft, Shai-Gilgeous Alexander e Danilo Gallinari, cedendo Serge Ibaka in scadenza, peraltro, quindi
sì, poi ne discutiamo. Ho davanti, scusate, poi facciamo parlare Leo. Ho davanti il trade tree, l'albero dei trade di Serge Ibaka, che diventa Oladipo Sabonis, con Iliasova diventa Jeremy Grant, eccetera. Diventano veramente scelte di Denver, poi quella di 2 di Miami e 5 dei Clippers.
Con sì, ma nella George stessa stagione, nella stessa stagione, poi Ibaka è diventato Terrence Ross.
Sì.
E quindi sì, Terrence esatto. Ross vale 7 scelte Gallinari e Galexandri.
Stiamo tenendo in sordina Leonardo.
Ma la prima cosa è che chi mette in dubbio Presti a fine puntata sarà dato il mio numero di telefono, sto organizzando un gruppo di recupero, cioè le persone che hanno bisogno di aiuto vanno aiutate, quindi insomma chiamatemi. Detto questo, allora, per citare come ne esce Oklahoma City a livello di scelte per questa trade, cioè mi piacerebbe citare il collega Scarpelli che ha detto: Presti è uscito da un tunnel di merda profumato come le rose.
Tra l'altro il collega Scarpelli stava citando Shawshank Redemption quando, vabbè, questa è solamente Pepe, sì.
Vabbè, no, stiamo facendo l'albero delle citazioni.
Esatto.
Detto questo, niente, se abbiamo capito che se una star nel 2019 ti dice che non è felice nella tua squadra e che se ne vuole andare, la cosa che ti conviene di più è organizzarti per uscirne al meglio possibile. George era un caso leggermente diverso da quello degli ultimi anni di Kawhi, Anthony Davis, Kyrie Irving, perché aveva un'opzione c'era un'opzione per far durare il tuo contratto altri 2 anni, per farlo durare altri 3 anni, comunque erano 2 anni invece che uno. Però comunque, se uno del calibro di Paul George dice guarda io me ne voglio andare, me ne devo andare, scambiami, lo devi scambiare. Oklahoma City ha ricevuto un pacchetto immenso, bisognerà, secondo me adesso, cioè siamo tutti d'accordo sul fatto che Oklahoma City abbia avuto un ritorno importante. Secondo me adesso la questione è capire cosa ha Presti in mente, cosa che sa esattamente solo lui, perché penso nemmeno sua moglie sappia cosa pensa. E cioè brare tutto al suolo, ripartiamo da capo, dandomi anche Westbrook. Se dai via Westbrook, cosa prendi in ritorno? Proprio radi veramente al suolo, oppure provi ad avere qualcosa di carino in ritorno? Tieni Westbrook e provi ad affiancargli qualcosa per fare di nuovo i playoff e uscire di nuovo al primo turno? Vediamo.
Posso aggiungere un paio di cose sulla trade di George, che secondo me è una trade incredibilmente significativa sotto tanti punti di vista. Il primo è il discorso del timing, cioè, secondo me Presti è stato bravissimo e secondo me è stato anche bravo e diciamo onesto George, cioè della sera a non far trapelare niente, perché Kawhi, vabbè, tutto il camp loro non hanno voluto far trapelare niente all'inizio e va bene, però George, che ne sai, magari c'è ti fa uscire un rumor che lui sta pensando di andare ai Clippers, se ci va anche Kawhi, cioè, t'ammazza il valore di mercato. Avresti preso un 25-30% in meno, e quindi invece sono stati bravissimi a non far trapelare niente, e questo secondo me è stato importante. E questo secondo me tra l'altro sarebbe da collegare a un altro argomento di cui non si parla mai, ma che sarebbe fondamentale ribadire, ovvero sia che quando tutte le volte, a parte 10 persone in mondo, 12 che fanno giornalismo, cioè, che ne so, Wojnarowski, Winsworth, la Shelburne, Charania, loro, cioè quando noi si fa si dice Kawhi potrebbe andare, potrebbe fare, cioè si fanno veramente sul discorso di nulla, cioè con le ricostruzioni avvenute dopo la firma di Kawhi e la trade di George, cioè è venuto fuori un mondo di cui non avevi la benché minima conoscenza. Cioè, chi avrebbe pensato che George voleva andare via da Oklahoma City? E neanche i Thunder lo pensavano, secondo me, perché le firme di, cioè, accordarsi con Muscala e Burks, a me mi dà la dimostrazione, è una squadra che cerca di limare i difetti dell'anno prima, no? Di butta giù ognosa.
Sì, comunque Burks Missieri ha già ritrattato ed è andato,
esatto, Golden State.
Burks Missieri.
Ciao, quindi, Alec, non ci mancherai.
Quindi secondo me anche questo è un discorso molto interessante, e un discorso ancora più interessante secondo me è il fatto che sulla decisione di Presti, che ha preso la scelta giusta anche secondo me, sono d'accordo sia con Ale che con Leo sul fatto che i Clippers hanno scambiato per lui e per George, e per il fatto che se c'è una come ha detto Ale e come ha detto Leo, che se c'è una stella che non ci vuole rimanere è giusto tu la dia via, tu provi a massimizzare e non avresti mai ottenuto il massimo in questo momento. Cioè, se c'era un momento perfetto per cedere George, ammesso ci possa essere un momento perfetto, era questo, no? Cioè, non potevi sperare di prendere più di così. Non sono così sicuro avrebbe fatto la stessa cosa se fossero stati sotto la tassa di lusso. Perché con 2 anni di contratto per una player option sul terzo anno, cioè, magari ti do via davvero, però non il 5 luglio. Cioè, parliamone, guardiamo, mettiamo a posto il roster, facciamo un anno, magari ti va di culo come Portland l'anno scorso, arrivi in finale, uno si fa male, vai alle finals, vinci il titolo e cambia tutto. Cioè, alla fine George avrebbe avuto valore anche l'anno prossimo, soprattutto in una free agency in cui non ci sarà nessuno, sarebbe stata la super firma. Quindi, e questa, e volevo dire questa cosa perché, incredibilmente, cioè, Oklahoma City penso sia la franchigia più breve, con la storia più corta, ma con la storia più affascinante, tutta legata attorno al discorso della tassa di lusso. Cioè, per l'ennesima volta è lo stesso discorso. Cioè, Harden con Bennett, proprietario, e non vuol pagare la tassa di lusso, e quindi porta Presti a agire in un altro modo, e Harden che vuole 50 milioni, loro glielo offrono 44 e non ci vanno. Poi vengono traditi da Durante, allora spendi, spandi, vai tranquillo, pagano 100 milioni di tasse, vanno fuori. Cioè, è veramente una cosa incredibilmente complessa.
Vabbè, i Milwaukee Bucks stanno prendendo nota.
Ma è che proprio, cioè, i Thunder sono una squadra, cioè sono una squadra con una storia, sono una franchigia, una storia
incredibile, sì.
Esatto, incredibile, cioè secondo me irripetibile. Cioè, quante volte ricavate una franchigia con 15 anni di esperienza? Quanti, esatto, sono 15, 20 anni?
No, dal 2008, quindi 11.
Esatto, che drama.
Cioè, il rapporto tempo eventi, siamo la franchigia con la storia più incredibile dell'NBA.
Ma poi incredibile, cioè una franchigia che ha draftato,
che capita di pescare l'anno prima di diventare Thunder uno dei primi 10 giocatori di sempre, l'anno dopo uno dei più importanti giocatori di questa epoca, e l'anno dopo ancora uno dei primi 10 talenti offensivi di sempre.
Non fatemi piangere,
basta. E non vincere nemmeno un titolo.
Comunque, così.
Comunque, andando avanti, è vero, se no Ale e Leo si mettono a piangere, giustamente. Prima di registrare, poco prima, ho letto che con Westbrook e il suo procuratore si stanno, diciamo, ascolteranno le potenziali trade che arriveranno per lui.
È arrivato nel nuovo quartiere generale dell'Inter, ci stanno passando un po' tutti questi qua.
No, non lo so, io ne parlavamo prima con Ale e Leo, io non sono così sicuro, almeno non arrivi veramente un'offerta buona, non sono così sicuro Presti voglia muovere Westbrook quest'anno, non so voi.
Ma dipende, se puoi derubare, è chiaro,
se c'è un general manager che può riuscire a fare una roba del genere, scusate mi hai sbattuto la porta, è proprio presti, però non lo so, cioè è chiaro che se lui poi ti chiede formalmente la cessione, arriva una trade buona, onesta, la fai anche per rispetto a un giocatore che ti ha veramente dato tutto, anche nei momenti più bassi e difficili della tua gestione post Durant. Però mi domando io, e lo domando anche a voi, se è un ragionamento che può avere senso, cioè considerando che la prossima estate sarà un'estate sostanzialmente senza alcun free agent di prima fascia, non sarebbe meglio, e considerando che Westbrook c'ha ancora 4 anni di contratto, guadagnerà 38 milioni quest'anno, poi 44 e 47 la stagione 2022-2023, non sarebbe meglio provare a convincerlo di dire ok, rimani un anno, cerchiamo di restare quantomeno non proprio orribili, anche se non so poi quanto possa convenire, però insomma è per fare il discorso. Fai una stagione in tripla doppia con 14 assist e 14 rimbalzi di media, e prossimo anno, non essendoci nessun altro giocatore migliore di te, riusciamo noi a venderti meglio e te magari andare in una situazione più consona per quelli che sono gli ultimi anni buoni della tua carriera, insomma.
Guarda, io non so se è un sentimento che è prevalente solo in me, se Ale ha le idee più chiare di me, ma io sono molto 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 confuso, e onestamente non so se perché devo ancora bene capire cosa sia successo e quindi quale possa essere effettivamente la strada migliore da intraprendere per Oklahoma City, anche perché se lo sapevo facevo il GM e non il cretino con voi. Detto questo, sono veramente confuso, non saprei quale potrebbe essere la scelta migliore su Westbrook, perché mi piace il tuo ragionamento, quello di Nick, però allo stesso tempo sarei intrigato per la giusta offerta dal darlo via subito per ricostruire veramente da zero. Il tuo ragionamento non fa falle, però mi piace anche darlo via per provare a massimizzare del tutto. Non so se hai le idee più chiare, ma io sono più o meno in un limbo.
Ma rispetto a quello che diceva Nick prima, rispetto alle ragioni per cui presti, al di là poi della richiesta di Giorgio, ha deciso di fare questa trade, secondo me ci sono due fattori, anche al di là poi oltre alla luxury. Uno, c'è il fatto che questa squadra quest'anno si è vista in maniera palese, aveva raggiunto il ceiling, cioè oltre non si andava, si poteva arrivare forse ad un secondo turno e non fermarsi al primo giocando un po' meglio, ma questa squadra non era una contender. E la seconda cosa era legata appunto al fatto, cioè per l'anno prossimo, era sempre legata al fatto che Paul George davvero potrebbe star fuori fino a dicembre, gennaio, e poi rientra e non sai come rientra, e questa squadra li avrebbe fatti senza Paul George per metà stagione, sarebbe entrata ai playoff, magari sì, magari no, non lo sapremo, però anche lì secondo me ci stanno molte delle ragioni per cui Presti alla fine decide di fare questa mossa. Rispetto a Westbrook, anch'io, allora penso che ci sia uno scenario fantastico per Oklahoma City rispetto all'anno prossimo, che è fare esattamente quello che hanno fatto quest'anno i Clippers, cioè la stessa identica stagione, no? Giocare senza pretese, prendersi quello che viene, dire non vogliamo fare i playoff, ma se a un certo punto ci troviamo lì va bene, proviamoci. Sono d'accordo con Nick sul fatto che il primo giocatore da scambiare ora non sia Westbrook. Ora c'è necessità di andare sotto la luxury, cioè proprio di non pagare la tassa. Oggi siamo ancora forse 2 milioni sopra, perché oggi abbiamo ceduto Jeremy Grant. Anche lì è una trade che è una trade buona, ma non è eccezionale, nel senso che Jeremy Grant vale di più di una prima scelta, che bene o male sarà tra la 23 e la 27, no? Però anche lì l'hai ceduto anche perché non hai preso niente in cambio, quindi hai abbassato il cap di 40 milioni. E rispetto adesso, quello che dovrà fare secondo me Oklahoma City è andare appunto sotto la luxury. Secondo me quello che si potrebbe cedere è uno tra Schroeder e Patterson, perché sono gli unici due che nel corso della prossima stagione non sono rivalutabili, cioè sono proprio persi. E nel momento in cui vuoi scambiarli, che li scambi ora, che li scambi a stagione in corso, comunque ci rimetti almeno una prima. Gallinari, secondo me, se lo fai giocare, lo fai giocare bene da qui fino a febbraio, sicuramente prima di febbraio ti arriva una squadra che per Gallinari, secondo me, ti offre anche una prima, magari protetta, ma te la offre. Robertson è anche un giocatore che io personalmente non cederei ora, semplicemente perché non ne conosci il valore, non sai come rientra. E rispetto a Westbrook, secondo me, molto passa dalla sua volontà, cioè da quello che vorrà fare lui. Nel senso che io vorrei che lui volesse andare via. Nel senso che a 31 anni, per il giocatore che è, Westbrook merita una possibilità di provarci davvero. Non so dove, perché in realtà nessuna delle squadre che possono provarci per il titolo ha oggi mezzi per prendere Westbrook, forse solo Houston facendo una trade molto moreiana. E altrimenti non lo cederei per perderci, perché non sono dell'opinione di Lowe che Westbrook sia così, anche al netto del contratto, sia così un brutto contratto. Westbrook è comunque una dei 5 playmaker della Lega. E rispetto a quello che dice Nick, cederlo l'anno prossimo potrei anche essere d'accordo, ma Westbrook l'anno prossimo va per i 32, cioè siamo sicuri che anche dopo una stagione davvero in tripla doppia 14 assist a quello che è, Westbrook si rivaluti in qualche modo? Cioè questo è il mio unico dubbio, che ci sia possibilità che un giocatore come Westbrook, che è da 3 anni, forse non 3, da 2 anni chiaramente in declino, possa rivalutarsi dopo una stagione statisticamente mostruosa, che è quella che tutti si aspettano, ma che appunto tra un anno possa esserci un'offerta migliore rispetto a quella che puoi prendere adesso.
No, è vero, però secondo me fra un anno ci sarà chi rimarrà deluso da questa stagione, cioè potrebbe essere un fattore in più.
Alla luce di questo io vi chiedo, accettando che vada via ora, no, lo diamo per scontato, si accordano stanotte, domani mattina sul mercato, se siete presti, da chi andate a bussare? Risposta secca, breve motivazione, poi cambiamo argomento. Io andrei da New York.
Io andrei da New York, però vanno rapina, cioè ci vuole un passamontagna.
Esatto,
davvero...
sono stupidi e mi danno tutti, cioè sono stupidi, mi danno Barrett,
un po' troppo grosso. Miami può essere una soluzione per il fatto che secondo me Riley è il proprietario degli Heat, che non mi ricordo mai come si chiama, che c'hanno 70 anni e magari diano lo sai, no di quelli no assolutamente, però magari Dio non lo sai che, cioè, buona, facciamo una mega trade con loro e gli Heat potrebbero, cioè nel senso, hai due scelte degli Heat, hai la 2013, magari ti fai togliere la protezione e diventa non protetta e diventa un'altra scelta rispetto a quella che hai preso, cioè rispetto al fatto che sia protetta in lotteria in questo momento. Magari figli, che ne so, Winslow, che è un prospetto magari su cui puoi lavorare, piuttosto che Adebayo, piuttosto che non lo so,
Herro,
esatto.
Vabbè, poi quindi... Miami diventa pure interessante, cioè,
sì, dire. No, appunto, cioè sono quelle squadre problema... borderline.
Il problema di Miami è che mi sembra sia al cap oggi, quindi ci sarebbero problemi di... Sì, sarebbe, no, difficile dal punto di vista,
no,
dei,
io ho giocato un po' oggi con la trade machine proprio su Westbrook Miami, ma è veramente un casino.
Anche perché poi gli hit smart cap,
esatto. E poi l'altra roba è che svaluti le pick appena preso da Miami, nel senso che se tu hai 2021 e 2023 di Miami, già adesso non so che valore possano avere. Se tu gli dai pure Westbrook, quelle pick perdono di valore. New York sarebbe intrigante, no? Quantomeno, cioè, dai a Westbrook, davvero va a fare la superstar al Madison Square Garden l'anno in cui Durant va a Brooklyn, sarebbe effettivamente intrigante. Già. Una squadra da cui busserei forse anche Arcap, anche Detroit, però forse andrei a Detroit a provare a convincerli a darmi Drummond, che comunque ha 2 anni in meno di contratto di Westbrook.
Cosa hai, Adams?
Vabbè, cioè tanto... sì, no, ma tanto il punto è scaricare quel contratto, cioè non è scaricarlo in maniera funzionale, cioè il punto è che 4 anni di Westbrook a libro paga
per... Ce l'ho io.
Vai. Vai.
Ai Lakers per LeBron, secca.
Ascoltate, dobbiamo chiudere purtroppo con i Thunder, mettiamo subito l'effettino nel tuono. Eccolo qua, mancava uno dei principali motivi di interesse di questo podcast. Io ne ho fatta una per tra i Thunder e Detroit per Westbrook, che va appunto ai Pistons, squadra abbastanza disperata, come ho fatto già vedere con gli altri.
Se mi fai arrivare Derrick Rose ti uccido.
No, ti faccio arrivare l'expiring di Reggie Jackson, che sarebbe un ritorno non gradito, ma te lo pigli. Tony Snell, Kennard e Bruce Brown. Serve chiaramente una terza squadra, che prende un po' di salari, e sono i Dallas Mavericks, che prendono Galloway e Kyrie Thomas, così, a partito perso.
E ci danno, Doncic.
Cioè, sì, ma una prima me la dai almeno, no?
No, Leonardo, ti do Kennard, ex prima.
A parte, che l'ha chiesto Azzurro, ma scusa, ora va bene che devo dare Westbrook, ma... ho capito, devo dare Westbrook, ma non mi prendo un sacco di merda come ricompensa.
No, no, per carità, che Nard è anche interessante, ma non lo so.
Ho capito che Nard è interessante, quell'altro fa tripla doppia di media da 3 anni.
No, no, vabbè, infatti.
Molto bene, amici, tiro le fila e passiamo ai Los Angeles Lakers, che sono un po', se vogliamo...
Chi?
I Lakers.
Che... Ah, adesso che siamo arrivati ai Lakers posso dire il titolo della giornata.
Ecco.
Puntini, puntini, puntini e giustizia per tutti di Norman Jewison.
Molto bene.
Hanno film perso... del 79 con Al Pacino, che non avete visto.
Ah, stai esagerando.
Hanno perso Kawhi Leonard, che è andato dall'altra parte di Los Angeles. Hanno riempito la squadra di giocatori, diciamo, minori, tipo Danny Green, eccetera. Pensieri?
Ora, che Danny Green sia un giocatore minore, io non ti avevo offeso, però.
È andato in Lakers, è un giocatore minore, poteva andare in Mavericks, ha fatto di tutto per tradirsi.
Stai zitto, Gramegna. A parte tutto, secondo me han fatto quello che dovevano fare, come sempre si fanno aiutare come bambini speciali a scuola, hanno bisogno dell'aiutino, quindi si sono fatti aiutare la trade di Davis e questo gli ha sbloccato un po' di... poi grazie a LeBron, che ovviamente
possiamo dire che sono i più grandi raccomandati LeBron. Della Lega,
esatto. No, ovviamente no, ha fatto tutto LeBron, trade kicker di 4 milioni tagliato, contratti Space Jam, insomma vabbè, tutte le loro menate di sempre. Però ecco, sono riusciti a darsi la possibilità di poter firmare Kawhi Leonard e effettivamente ci sono stati fino alla fine, quindi secondo me già questa è una buona cosa. È chiaro che nel momento in cui aspetti Leonard, e hai fatto bene aspettarlo fino al 5-6 luglio, poi ti devi un po' accontentare con quello che è rimasto. La firma di... la firma di Danny Green, allora, è andata un po' in chiaroscuro secondo me, però con quello che c'era era un po' difficile far meglio, cioè nel senso, esatto. Danny Green è un buon giocatore, è una buona aggiunta da mettere in un roster con LeBron e Anthony Davis, anche perché l'anno scorso Green ha tirato il 99esimo percentile in catch and shoot a 3 punti, quindi va bene. Lo stesso Cousins secondo me è una buona scommessa, perché comunque la stagione di Cousins dell'anno scorso secondo me è invalutabile completamente, perché un pachiderma di genere che si ripresenta dopo un anno fermo e si deve reinserire nella squadra più forte di sempre, non era proprio un contesto semplicissimo. Ora invece che potrà presentarsi sano al training camp, potrà avere la sua opportunità. Di sicuro hanno fatto meno sbagli rispetto all'anno scorso, in cui avevano fatto delle cose aberranti. Non sono sicuro che la squadra, che la tua squadra che vince il titolo sia la stessa che c'ha Rondo, Caruso e Quinn Cook come le tre point guard nominali al roster. Ecco, mi sembra un po'. Cioè, Quinn Cook va bene, tira sugli scarichi. Un buon
infatti,
tira...
oggi è uscita la notizia che vorrebbero provare a far giocare James da point guard.
Ma mi sembra anche la soluzione più semplice.
Mi sembrava la soluzione più ovvia.
Appunto, primo perché valorizzi di più Kuzma, e reinserendolo anche secondo me in un discorso non tanto cioè che poi esca dalla panchina o meno, ma in un discorso proprio di rotazione, e fai giocare più minuti gli altri. Io devo essere sincero, questa è una cosa che voglio girare a voi, sono una squadra con un potenziale straordinario, questo mi pare ovvio, avendo LeBron James e Anthony Davis, sono una squadra che possa far bene. Sono una squadra che rispetto all'anno scorso tenderei a dire siamo tutti d'accordo che i playoff non sono in discussione, anzi
direi proprio di no.
però io non sono così alto, cioè continuo a vedere grossi problemi, cioè grossi come l'anno scorso no, ma continuo a vedere dei problemi in questa squadra. E a differenza dei Clippers, che magari se ti va male qualcosa, che ne so, uno fra Leonard o Kawhi ti salta tutta la stagione, resti una squadra competitiva.
Ok, magari che Leonard vale per due, però Leonard e Kawhi...
Uno fra Leonard e Kawhi è un'esagerazione.
Scusami, fra Leonard e George, scusami. Magari resti competitivo, cioè, se gli salta uno fra James e Davis, cioè, io non sono sicuro sto roster che sto guardando, che ho sott'occhio in questo momento, sia in grado di fare playoff a Ovest, onestamente.
No, nei nomi sono fortissimi. Il problema è che quei nomi, quasi tu, a parte le due stelle e Kuzma, hanno ampiamente passato le migliori stagioni della loro carriera. Lo stesso Bradley, che mi piace molto come acquisto per il loro roster, sono tre anni che non è più il Bradley che abbiamo conosciuto. Danny Green ha fatto una grande stagione l'anno scorso a livello di utilità, ma non è il Danny Green delle finali con gli Spurs, non sto dicendo niente di nuovo. Cousins era a primi 5 per l'MVP prima di farsi male, adesso vediamo come sta, insomma. Potenzialmente se va tutto bene va tutto benissimo, se comincia ad andare un po' male potrebbe andare molto peggio di quanto ci aspettiamo. Comunque mi sembra che addirittura il fattore campo non sia in discussione.
Io sono d'accordo con il nostro pugliese, o bene bene o male male inteso come arrivare ai playoff non col fattore campo e poi buscarle da qualcuno, anche se mi sembra più probabile la prima opzione, cioè bene, comunque fattore campo e dei playoff, se non altro, non per forza finals, ma se non altro da protagonisti. E, boh, però sì, ho qualche riserva, tendo ad essere d'accordo con Nick sull'avere qualche riserva, non sono sicuro che sia il miglior roster che potevi mettere attorno a LeBron e Davis, anche perché al momento in cui sai che non potevi prendere una terza stella non avevi più i mezzi per veramente riempire i buchi nel modo più ottimale. Boh, bisognerà anche vedere un po' come si giostreranno i ruoli. Per esempio vorrei girarvi una domanda tecnica: secondo voi quanto vedremo Anthony Davis da 5 in questa stagione?
Spero tanto.
Regular season secondo me non tanto.
Comunque in regular season i playoff secondo me è necessario.
Cioè, oddio, ecco. Cosa c'è? No. McGee e Cousins e basta.
Li abbiamo già visti insieme, Cousins e Davis, no? Giocavano in modo molto particolare a New Orleans. Cousins sarà un altro giocatore totalmente diverso adesso, chiaramente, rispetto a quello che era in Louisiana. Però Anthony Davis, secondo me, può essere la stagione in cui si prende la Lega. Perché non può essere l'MVP Anthony Davis quest'anno, se rimane sano, per dire?
Non c'è nessun dato stativo.
Certo. No, certo, sono d'accordo. Il mio problema è che sono un po' corti sugli esterni.
Cioè, soprattutto chi si costruisce un tiro dal palleggio qua, se non LeBron James?
Rondo. Però,
il momento in cui LeBron è in panchina, chi è che è in grado di costruirsi un tiro dal palleggio? Tipo? Sono molto più... Forse se Nick non è molto alto sui Lakers, anch'io non sono molto alto. Cioè, trovo abbiano un roster incredibilmente disfunzionale di nuovo. Forse meno dell'anno scorso.
Perché almeno
sì, perché l'anno scorso
sì,
erano
Zaglia,
quest'anno sono qualcosa... Mm-hmm. Però Avery Bradley l'anno scorso passeggiava per il campo, non so, deambulatore gli serviva.
Poi contestualizziamo per gli ascoltatori: noi che diciamo che non siamo alti per i Lakers in questo momento non è che diciamo fanno cagare, diciamo non sono finali di conference automatiche, quello vuol dire non essere alti, per carità.
Sì, ma non sono una squadra su cui puoi scommettere immediatamente tutto, anche perché sono una squadra, uno spogliatoio di teste, di cavolo, ampiamente cresciuti, sviluppati.
Cioè, ci sarebbe sempre da considerare il fatto che LeBron James fa 35 anni e a metà stagione sarà terzo all time per minuti giocati tra regular season e playoff.
Sì, che voglio dire, da un mese che è in piscina a bere vino.
Certo. Poi secondo me ci avrà anche voglia di giocare, perché insomma la legacy sportiva di LeBron in questa stagione ha preso una discreta trambata. Perché da Ovest per la prima volta hanno fatto playoff, insomma, mi sembra che
la peggior stagione da quando era un rookie.
No, ma poi nel senso non è in discussione, non sto dicendo sto dicendo che LeBron è diventato un catorcio o che viene ridimensionato.
Ci mancherebbe.
Cioè, sto dicendo che magari in questo momento, se pensi ai miglior giocatore della Lega, non pensi a LeBron James, e magari questo a LeBron James non è che proprio gli piaccia da morire. Però sono in una conference cioè restano in una conference terrificante, l'hanno visto l'anno scorso, cioè restano in una conference in cui non puoi sbagliare niente, cioè ci sono 6-7 squadre che sono veramente toste, e in tutto questo non si è parlato di fatto che hanno due capi allenatori, perché di fatto hanno l'assistente più pagato della Lega, che di fatto è un capo allenatore, e che le cose potrebbero andare malissimo visto come gestiscono i rapporti interni, e che Jason Kidd di fatto sarà l'allenatore della difesa, cioè uno che da capo allenatore a Milwaukee, Williams ha fatti stare nei primi 20 per defensive rating, una squadra che con l'aggiunta di Brook Lopez è stato primo defensive rating con la sigaretta. Quindi insomma, mi sembra sempre una bella ricetta hollywoodiana, ecco, per questi Lakers anche nella prossima stagione, premesso che sono più forti, ecco, questo dicevo.
Sapete quali sono le ultime finali di conference raggiunte da Chubby D, Jared Dudley, che ha raggiunto i Lakers quest'anno?
Quelle con i Suns nel 2010.
Esatto. Fenomenale questa, bravissima.
Finale di
questa però la sapevo
4-2 anch'io. Con urlo belluino di Meta World Peace sul rimbalzo finale.
Bravissimo, ma ti ricordi anche il quintetto titolare di quei Suns?
Dei Suns.
Posso provare io.
Maestro. Sì, prova, io più o meno ce l'ho in mente.
Allora, Steve Nash, Sean Marion, Amari Stoudemire.
Non c'era Marion.
Come no?
Non c'era Marion, c'era Josh Richardson, c'era Dudley, c'era Stoudemire, era il 5, perché non giocava più da 4, e il numero 4 era...
Allenati da Gentry,
sì, secondo anno dopo...
Sì e no, c'è un po' di errorini, a parte che vabbè, Jason Richardson, non Josh, ma ok... L'altra guardia chi era? Ti ricordi, Jacopo? E il centro non era proprio Stoudemire.
L'altra guardia non è che era Barbosa.
Era in panchina. Giocava 20 minuti.
Era Dragic.
Vabbè, no, scusate, Dragic no.
Panchina. Diao era già andato via.
Diao qua non lo vedo nel roster delle finali, nei 10 che hanno giocato. Però magari...
Credo lo avessero dato a Charlotte.
Ah, era già a Charlotte, ok.
L'altra guardia era Grant Hill, mentre il centro era il giovane Robin Lopez.
Vero.
Sostanzialmente si alzava dalla panchina quando ha giocato 40 minuti Channing Frye.
Sì, beh, quelli erano gli anni in cui Channing Frye doveva essere il miglior tiratore della Lega, secondo qualcuno. Vabbè.
A proposito di canadesi, Steve Nash, la squadra del Canada. Cari amici, i Raptors sono stati un po' delusi perché hanno visto... Kawhi andarsene, non hanno avuto lo spazio per rimpiazzarlo, sostanzialmente non c'era. Tanti dicono che faranno qualcosa, scambieranno i contratti in scadenza di Lauri, Ibaka e Gasol per arrivare a una stella, chi lo sa, sia Cam potrebbe essere messo nel piatto. Che ne pensate?
Ma non credo, questo non credo.
Neanch'io.
Sia Cam nel piatto, no.
Delusi più che altro non penso nemmeno. Cioè,
come fanno a essere delusi?
Penso sia l'addio più affrontato con più felicità che ci... Peraltro, non lo so, ci pensavo oggi, anche questo va un po' contro la narrazione, no? Che basti lavorare bene, avere una buona dirigenza, nel senso che il contesto che Leonard ha trovato e avrebbe trovato a Toronto era forse il migliore, no? Idealisticamente parlando, al centro del progetto, una dirigenza straordinaria, una tifoseria straordinaria, una franchigia in crescita, un movimento cestistico, quello canadese in crescita, una città in crescita. Da quel punto di vista ha scelto comunque di andare a Los Angeles, quindi questo anche secondo me mette anche un attimo un po' in discussione tutto il discorso sui big market e tutto.
Per il resto possiamo dire un'altra cosa. Sì, dillo, finisci poi lo dico io.
No, per il resto dicevo, il contratto di Lauri penso non lo so. Forse appunto quello che mi aspetterei un po' di più che riuscissero a scambiare è proprio Gasol. Nel senso che peraltro non mi stupirei se lo scambiassero prima di febbraio, perché Gasol
o Ibaka.
Ibaka, esatto. Lauri la vedo un po' più improbabile. Detto questo, anche loro penso siano abbastanza al punto zero. L'anno prossimo questa deve essere la stagione di Siakam. lo deve prendersi Raptors,
perché è l'unico al roster.
Poi dovrei rinnovare Van Vliet l'anno prossimo. Si spera che Anunoby faccia una stagione per intero sano. E poi dall'anno prossimo si riparte.
Anunoby Poretto gli non sarà ben discito.
Quante volte da quando seguiamo l'NBA abbiamo sentito dire all-in? Beh, questa è forse l'unica volta in cui compiutamente possiamo dire che l'all-in è andato perfettamente a segno in tutte le sue sfaccettature. Io, subito dopo che Leonard è andato
Anche perché non c'aveva nulla a perdere. Cioè,
esatto.
Cioè, le trade che hanno fatto per Leonard e Gasol andava via nulla, fondamentalmente.
Vabbè, nulla, insomma.
E chi è andato via?
DeMar DeRozan, il tuo miglior realizzatore. Vabbè,
perfetto, si torna indietro a un anno fa. Ti dicono che Leonard dopo un anno va via. Non sai se, non ti dico se vince il titolo o meno, non lo sai. Ti dico solo che Leonard fra un anno va via. Lo rifai?
Certo, io infatti stavo dicendo, sono andato a rileggere l'articolo che scrissi sulla trade. È incredibile come si siano virate tutte le possibilità a favore di Toronto, perché adesso hanno la possibilità di costruire in tempo un anno, quindi tempo zero per le tempistiche NBA. Hanno vinto tutto quello che potevano vincere, cioè hanno vinto il titolo. Leonard se ne andrà a Los Angeles come preventivavamo già un anno fa. È successo tutto quello che avevamo previsto ed è incredibile come Toronto sia la prima franchigia dell'NBA, essendo una franchigia canadese, a riuscire a fare un all-in così perfetto in tutte le sue accettature.
Io ho sentimenti contrastanti sui Raptors. Cioè, secondo me restano una squadra molto solida. Cioè, questa squadra qui è una squadra che, vabbè, a est i playoff li fa, secondo me, senza particolari problemi, a netto di infortuni o cali drammatici. Però hai perso quello che ti metteva tutti al loro posto, cioè quello che valorizzava, secondo me, tutti. È anche giusto dire che Nurse, piuttosto che un gruppo di giocatori così esperti, così bravi, insomma, tecnicamente, qualitativamente bravi, non possono essere ridotti a il solo Kawhi come identità, però ecco, quando il livello diventava alto era poi lui quello che permetteva agli altri di avere un ruolo funzionale per loro. I Raptors avranno circa 80 milioni di spazio la prossima estate, che non ho ben idea a chi potranno dare, visto che non ci sono free agent. Però allo stesso tempo Ujiri è un general manager che di solito non ama molto perdere i propri giocatori a zero, quindi non sarei stupito se venissero convertiti anche in biennali, cioè della serie riempiamo anche lo spazio del 2021 e poi nel 2021 riaffrontiamo la free agency con competenza. Non lo so, sono una situazione secondo me molto delicata a Toronto, perché sono comunque una squadra sufficientemente forte per potersi divertire, ma hanno perso molta trazione, diciamo, da un punto di vista di vertice, perché comunque i Sixers si sono, cioè i Sixers per altri 3-5 anni saranno lì, i Nets hanno firmato Irving e Durant, e gli stessi Celtics sono cascati dal rito con Kemba Walker, i Bucks se dovesse rimanere Antetokounmpo, quindi
stanno crescendo anche i Pacers, quindi
sono molto, non lo so, insomma, possono andare in entrambe le direzioni.
Un contratto a lungo termine qui in Toronto, mi stai dicendo che il Maple Mamba torna a casa.
Chi è il Maple Mamba?
Barrett.
Ah, no. RJ Barrett. Non era Maple Beard?
Quello è Maple Jordan Wiggins.
Maple Jordan, scusami, volevo dire Maple Jordan.
infatti non capivo come Barrett scrivere Raptors.
Confusione mia, insomma. Due grandi guardie. Altre cose da dire sui Raptors, per esempio, hanno firmato Stanimal, Stanley Johnson.
Ecco, dai, recuperateci Stanley Johnson, cazzo.
No, hanno firmato anche Hollis Jefferson.
Hollis Jefferson è un bel acquisto, a me piace.
Sì.
E infatti la cosa secondo me interessante da dire sui Raptors è quella che ha detto Ale, cioè che avevano la miglior visione possibile da offrire a Leonard, anche perché da un punto di vista tecnico rimanere a est sarebbe stata la cosa più semplice per continuare a competere, e lui invece è voluto andare da un'altra parte. Non ho la sua stessa visione drastica, cioè secondo me questo non spiega tanto il discorso degli small town, big town market, per il fatto che Leonard ce l'hanno mandato, cioè non è stata una scelta sua quella di andare lì, per quanto poi sia maturata nel corso del tempo e con il titolo, ma è stata una scelta indotta. E però è un argomento sicuramente da tenere in considerazione.
Sapete secondo me qual è stato anche un fattore interessante che ho sentito, tra l'altro non mi ricordo quale podcast perché ne ho ascoltati 5-6 da quando c'è stata la trade, insomma la firma di Leonard. Il fatto che si sottolinea tanto, tutti hanno sempre sottolineato, perché è vero, ce l'ha dimostrato, che la prima cosa, una cosa molto importante per Leonard sia vincere, cioè lui pensa a vincere. Possibile che ora fosse rimasto ai Raptors, l'anno prossimo ovviamente i Raptors erano tra le prime 3-4 favorite, perché era il roster di quest'anno, quindi per forza era almeno tra le prime 3-4 di tutta la Lega. Però che Leonard non ci vedesse una sostenibilità di competitività troppo a lungo termine, cioè se dicesse se io resto qua fra 3 anni qui non c'è il roster per vincere, perché Lauri, insomma, ci sono dei contratti che tendono a scadere, c'è gente che tende a invecchiare come Lauri e Gasol.
Ma lui ha fatto un discorso, ha detto guarda, mi fanno un ecosistema simile a Los Angeles perché glielo impongo, me lo faccio fare, è la mia città, è dove voglio andare da 2 anni. Scusate Raptors, vi voglio bene, mi avete fatto fare una serie di record, io li ho fatti fare a voi, ciao.
Sì, no, c'è anche da dire che secondo me Ujiri avrebbe firmato col sangue, cioè a qualsiasi, nel senso anche firma un 1+1, firma un annuale.
No, quello assolutamente, certo. Dal momento che Leonard gli avesse detto guarda io resto, Ujiri vendeva la mamma pur.
Tra l'altro
la squadra competitiva al massimo.
Una dei motivi per cui i Thunder si sono fatti pagare così tanto è perché Presti è stato bravissimo, non solo a non far trapelare nulla, ma anche a fare doppio gioco con i Clippers, cioè della serie, guarda che Leonard vuol giocare con George e può giocare con George anche in Canada, sì. E non a caso è venuta fuori in un pezzo di Bruce Arthur, che un giornalista scrive per The Athletic, che segue molto da vicino i Raptors, è molto bravo. Che ha detto che Presti aveva detto ok, per me non ci sono problemi, sono 4 pick più Van Vliet e Siakam, e Ujiri gli ha detto grazie ma preferirei passare. E sono d'accordo che ha detto Jacopo, cioè secondo me il punto è lì, cioè della serie la situazione ideale che ho a Toronto l'ho imposta ai Clippers e me la sono fatta ricreare lì. Perché i Raptors, secondo me, cioè voglio dire, è vero che non ti garantiscano nulla, però ti garantiscano 80 milioni di spazio, sia Ham che a Est, se cresce ancora come star. Tutti sia, diventa uno star a tutti gli effetti, sei il padrone della città, cioè sei più importante del primo ministro canadese, e ti mettiamo accanto chi vuoi, cioè della serie, chi vuoi, vuoi George, andiamo a pigliarti George. Però è un discorso proprio di, secondo me è un discorso proprio anche di scelta, cioè della serie, voglio, come Kyrie Irving, cioè voglio essere io a dire vado ai Nets e costruisco qualcosa di mio, cioè io ci ho visto molta volontà di giocatori in questa free agency, come Butler, come... non so se ce ne sono altri.
Esatto, perché è passato sotto traccia, ma pure Butler ha avuto una forza impositiva molto simile per certi versi.
Sì, perché per uno che si spaccia per un competitor che tutti gli anni può vincere,
esatto, che vuole vincere.
Se tu rimani a Philadelphia forse qualche chance in più ce l'avevi.
Sì, ma tra l'altro ha cambiato 3 versioni, perché prima era per prendere i soldi, poi era per vincere, poi si è fatto scambiare. A inizio carriera aveva detto che non avrebbe mai giocato con Miami, non avrebbe mai voluto vedersi con una degli...
Gramegna, si torna lì, è il problema dei raccomandati
raccomandati in questo paese, questo marchetto, queste università del nord.
I Toronto Raptors hanno firmato anche Matt Thomas, che era un membro degli Iowa State Cyclones, gli ultimi allenati da Fred Hoiberg.
94 lui.
Una delle mie squadre preferite, che mi piace citare ogni tanto.
Giocava in Europa quest'anno.
Sì, a Valencia, ha vinto l'Eurocup.
Ok.
C'è un giocatore di quella squadra, che è quella Iowa State, che è defunto. Chi ricordate?
Purtroppo è stato sparato Jones.
Ci parla
italiano. È stato sparato linguale.
È vero, è stato sparato.
Gli hanno sparato.
Sì. Bryce DeJean Jones. Una delle squadre favorite per Big Data, che oggi torna nella sua edizione quiz, che ha a lungo fatto aspettare, insomma, il nostro ascolto del podcast, la rubrica che appunto rimette la corona di campione in palio. Sono io il campione al momento. E oggi poteva
campione autoproclamato, brutto bastardo, hai fatto delle domande e nemmeno con l'albo d'oro.
Un po' vero. pensavo di fare un'edizione speciale per oggi, siccome non so, è stato tanto tempo senza il quizzone di Big Data, la trasmissione, ma ho detto no, lasciamola per la puntata 50 magari, dai. Quindi oggi, come al solito, che è anche il front office del... è il motto del front office di Charlotte, no? Quindi ci sta, tutto come al solito. Come sapete, ecco, tra l'altro, per gli ascoltatori, nelle prossime puntate, se la NBA smette di far accadere cose a nastro, potremo parlare di WNBA, perché no di Summer League, perché no di altre squadre, tipo Charlotte, tipo Kings, ma andiamo avanti con quizzone di Big Data, Come sapete, ogni domanda ha esattamente 5 risposte, 5 domande... il punteggio massimo è più 25, potete fare punti voi, ma anch'io. Ogni risposta che azzeccate faccio meno 1, ogni risposta che non sapete faccio più 1 io. Mi raccomando, gestitevi bene i punti. Un'ultima cosa, rispondete male, perché voglio rimanere campione. Il macro tema del quiz odierno sarà ovviamente la free agency. Adesso sentirete un po' battere sulla tastiera perché devo scrivere i nomi dei vari partecipanti. C'è Alessandro, c'è Nicolò, eccolo qua, c'è Jacopo e infine Leonardo.
Domanda. Ma torna ai vecchi tempi, carta e penna, non disturbiamo gli ascoltatori.
Erano bei tempi. Domanda 1. Subito si parte difficile. Dal sito di Spotrac pare siano rimasti sul mercato solo 6 guardie restricted free agents. Uno è l'unico giocatore che non ha mai vinto, che non ha mai non vinto un titolo, Patrick McCaw. Mm-hmm. Ma chi sono gli altri 5?
Che pare abbia rifirmato a Toronto, tra l'altro.
No. Ok.
Restricted?
Guardie restricted.
Boy, oh boy.
Sono molto difficili.
Mamma mia.
Uno grazie, Felacci.
No, questo ragazzi è un partito difficile. Uno è abbastanza conosciuto in realtà, però dovete aver visto le partite di una squadra che non si vede troppo spesso, magari. Ne parlavano ogni volta i loro broadcaster.
Madonna.
Guardie restricted free agent?
Mm-mm.
Ancora sul mercato?
Sì.
Ma qui è troppo facile perdere punti.
Ma valgono... scusa, non c'è Tyus Jones.
È giusto, è questo che mi riferivo. Esatto.
Ah, okay. Uno.
Ah, è vero, perché non ha ancora firmato a Memphis o di là.
Oddio.
E quindi vale, cioè un giocatore che ha firmato vale.
Non ha firmato, mi pare.
È già che vale.
Cioè ha firmato,
c'è avuto un'offerta, ok. No, per capire lo status. Mm-hmm.
No, vabbè.
Quanto sono famosi, chi sono? Cioè...
c'è, vabbè, quest'altri 4 punti sono di Pelacci.
Sì, 3, perché ne faccio meno 1 anche. Quindi più 3 io. Sono Kadeem Allen, Brandon Goodwin, Keenan Evans e Troy Copen.
Allora, scusami, però...
ma ti tiri un martello sull'alluce.
Ma chi è sta gente? A parte Allen, che dove era? Boston? No, dove era? Non
so. A New York, no?
A New York, bravo. È già la Summer League, no? Anche, mi sembra.
Sì. Molto male, molto male.
Allora, Pelacci, io ho due parole.
Ma l'hai giocato un paio di partite, mi sembra.
Sì, esatto, tra l'altro.
Io ho due parole per te, Pelacci. Onestà intellettuale.
Sì, comunque fai un po' schifo, vabbè, dai.
Le domande saranno più facili da qui in poi, forse. Domanda numero 2. Free Agency 2012. All'epoca il più costoso di tutti fu Deron Williams, che i Nets estesero con 98 milioni 5 anni. Ma voi mi dovete dire chi furono i giocatori più pagati tra coloro che cambiarono squadra. Free Agency 2012.
Questo era più facile.
Allora, 2012.
Quale hai detto tu?
Deron Williams.
Che però appunto ha prolungato con i Nets, quindi tra quelli che hanno cambiato squadra,
Tra quelli che hanno cambiato squadra.
Iguodala?
Bello, ma no. Mi sembra l'anno prima. Da
che hanno cambiato squadra.
Sì.
Wow. 2012, la free agency di Steve Nash.
Ti lanci con Steve Nash, Jacopo?
Sì.
È giusto?
Sì.
Ai Lakers.
Da sì, Phoenix ai Lakers ha firmato per 27 milioni in 3 anni. È stato il secondo contratto...
Resto con Phoenix, sì. Resto con Phoenix, che quell'estate ebbe un cambio di point guard di Dragic.
È giusto, il più pagato.
Wow. È vero.
Tra quelli che hanno cambiato squadra, il più pagato, 30 milioni in 4 anni.
Qua.
Ma cioè... ma è tipo l'estate di... però non mi ricordo se ha cambiato squadra o se c'era di già Gramegna, è l'estate di Ashik, tipo sta gente qui a Houston.
Sì
io non si può usare il coso universale Gramegna. Non è che poi consultare Gramegna
in effetti, sì, Ashik
Siri.
No, direi la prelazione vai a Nicolò. Vuoi dire Ashik, Nicolò? Sì o no?
Sì.
È giusto, da Chicago a Houston.
quella lì. Okay.
E tre te li abbiamo beccati.
Sì, ma va bene.
Allora, se è quell'estate lì...
Dai, sempre Houston, Jeremy Lin.
È giusto.
Perché bravo, era dopo la Linsanity.
25 in 3 anni come Ashik.
Bravo. Cioè,
sono l'unico che non ha ancora chiappata una.
Però io stavo pensando a Ryan Anderson.
Sbagliato, Nick.
Se a Orlando quell'anno.
Però ma era già lì.
Si firmò l'anno prima.
Io sto pensando a Aaron Gordon, ma non mi ricordo se lo pareggiarono alla
l'anno
fine.
Dopo.
Sì, credo che entrambi rimasero, uno a Orlando, l'altro a
Charlotte.
A New Orleans. A New Orleans.
No, io non ce l'ho più.
Ne manca uno, è difficilino.
Oddio, no, io mi sa che c'è
2012. Tra l'altro 2012, mi sbaglio, fu anche la free agency di Timmy l'ultima.
Sì, dai, sì, per forza.
Sì, però forse evidentemente non cambiò squadra.
No,
lei
spoiler.
Occhio e croce, non cambiò squadra.
Ve lo dico,
no, io non lo so.
Ve lo dico l'ultimo.
Dai, dilla.
Da Portland ai Clippers, 21 milioni in 4 anni.
Crawford.
Jamal Crawford, esatto. Faccio meno 3 no. In questa, vado a 0. La classifica al momento vede Jacopo in testa a 3 punti, Alessandro a più 1, io Nicolò a 0 e Leonardo a meno 1.
Vai.
Terza domanda, free agency 2011, quindi un anno prima. Quando si stava meglio, i centri erano ancora un ruolo appetito e come in free agency. Tra i centri svincolati nel 2011, quali furono quelli che firmarono il contratto più lucrativo?
Ma in che senso svincolati? Cioè
Tyson Chandler.
Giusto. Giusto.
Dai Mavs ai Knicks.
Confermo. Bravo, sì. Flori.
Ma che vuol dire svincolati? Cioè unrestricted?
Anche restricted.
Svincolati questo vuol dire fava.
No, vabbè.
Io rischio di essermi sparato l'unica cartuccia.
Chandler, quindi che hanno...
Aspetta, ma... cioè, ok, svincolati.
Ale, è 2011, l'ho detto prima.
Svincolati, sì, no, stavo cercando di collegare qualcuno.
In quegli anni lì c'è anche qui quell'ammasso di materia anfibia comunemente detta di Hibbert, essere in quegli anni lì.
Credo 2012 lui.
Nicolò dice Hibbert?
Non, però non era svincolato, era, già, era sempre a cosa.
Sì, è rimasto.
No, no, può anche essere rimasto, ripeto.
Poi Ibert non era free agent nel 2012.
Era l'anno dopo. Sì, ci sta.
Mi sembra.
Ci vabbè. Sta, ci sta.
Niente Ibert.
Ma niente, che cambiarono niente, squadra, anche qui?
No, 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 anche rimasto.
Può essere rimasto.
Di Andre
Jordan.
Di Andre Jordan. Io di Andre Jordan.
Ferma, ferma, ferma. Chi ha detto DeMarc Gasol?
Ale.
È giusto?
Il Nico ha detto di Andre Jordan.
De Andre. È giusto?
Mi sa che è sbagliato. No, è no, giusto. Ma sì. Mamma mia.
È cosa? È Golden State pareggiata da Clippers e Tenello?
Sì.
Basta.
Sì, direi basta. Aspetta. Due, sennò... Cioè, puoi continuare no, se no. Vuoi, va bene. Però...
No, secondo me arrivano i pacchi ora, cioè adesso ti sì. Tira fuori un...
sì, dai, c'ha da
un giocatore di quegli anni.
Posso dirne uno che non vale, non mi conti, comunque.
No, 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 non puoi. No.
Vabbè.
Lo dici, vale.
Vado?
Vabbè, lo dico.
Vai.
Nenè.
È sbagliato, Ale.
No, godo.
Allora, il primo nome è Jason Collins, il primo atleta
omosessuale,
eccetera. Mm-hmm. L'altro è un nome che non ho googlato prima, colpevole io, Hamed Haddadi, che mi sembra
grande.
Un giocatore incredibile. Nicolò mi aveva chiesto di mettere qualcosa di iraniano nel podcast.
Giocatore di
esatto.
Sì, giocatore di 2,20, molto brutto, guardarlo in faccia, proprio paura. Giocatore anche di Dakota Wizards per i vecchi fan della D-League. Uh-huh. Adesso in Cina. Al momento dovrebbe stare ai Champville SC in Libano.
Ma non ci interessa.
Non ci interessa. Andiamo avanti.
Terza domanda.
No, quarta domanda.
Classifica, classifica.
Classifica vede. Io qui faccio meno 1 perché avete preso 3. Jacopo sempre in vantaggio a più 3. Niccolò e Ale. A più 1, io a meno 1 e Leonardo a 0. Si torna sul facile per farvi recuperare punti o far scappare via Jacopo. Tra le free agency 2017 e 2018 sono stati firmati solo, tra virgolette, 5 contratti quinquennali. Da chi? Attenzione che non è difficile.
Stephen Curry.
Bravo, bravo, bravo.
È giusto?
Ma è anticipato proprio, stavo per aprire la bocca.
In Toscana si dice approcciami.
Vabbè, l'altro. Allora, 2 li abbiamo visti l'anno scorso, me li ricordo benissimo. Uno è Jokic e c'è l'altro è Capela. Non si scatta.
Giusto, entrambi giusti.
Marimma Maiara.
Jrue Holiday.
È giusto, Ale.
Bravo. E chi manca? Ma quinquennali non estensioni, cioè tipo non gente tipo Harden o Westbrook.
Nick Cristo, un quinquennale.
No. Che no, perché Harden l'hanno esteso e è diventato un quinquennale.
Ma non è, secondo me non
è la stessa cosa. No, okay.
No. Blake Griffin, quello con i Clippers.
Bravo.
Evidentemente no. Giusto.
Sì, ho capito, questo è il quiz fatto per Gramegna proprio.
Era facile essere bravi.
Gramegna vola più 6, pazzesco. Tutte giuste qua, quindi faccio un bel meno 5, aia, questa mazzoppa abbastanza. Più 1 e più 1 Leonardo e Nicolò, più 2 Alessandro, che è secondo. E io appunto a meno 6. Ma torniamo sulla domanda difficile.
Ma perché? Che ha azzeccato Zullo questa, scusa?
Ha azzeccato
Holiday.
Esatto. Ok.
Nell'estate 2013, quinta e ultima domanda, vennero firmati ben 5 contratti da complessivamente 44 milioni o più.
Da aspetta, chi? Aspetta, ho avuto un disturbo, mi sono perso la cifra.
Ferma, lasciatemi finire, adesso te ripeto. 5 contratti da complessivamente 44 milioni o più. Da chi? Attenti che per avere il punto dovete dirmi anche se è rimasto con la squadra o ha cambiato squadra, appunto.
Aspetta, mi ripeti l'anno, per favore.
13.
Vabbè,
uno è facile, perché è stato un disastro. De Nicola Pekovic, che è rimasto a Minneapolis con un contratto assurdo, una cosa di 55-60 milioni di dollari, è un disastro.
E la sua figliola anni, in quegli giusto. Anni portava i capelli pettinati con la frangetta marrone, dai, vai avanti, tanto le sai.
È giusto.
Ma uno non era pure Chris Paul?
No, Ale, mi dispiace, meno uno.
Però è la free agency di Chris Paul, però.
No, no.
Perché non lo vedo qui?
No.
No.
Sì, non era il
2013.
Quindi parliamo dell'anno che è finito col repeat degli hit.
Sì. Dwight Howard che cambiò squadra, andò a Houston.
Confermi, Jacopo, è giusto, sì?
Sì.
Madonna. Ah, sì?
Ah, sì.
Pazzesco, sì. Scusa, quell'anno 8, non c'era anche Andrew Bynum.
Dici Andrew Bynum, Ale?
Dico Andrew Bynum.
Ha cambiato squadra oppure no?
Non mi ricordo nemmeno dove giocava io.
Ma forse era già morto. Perché era dopo lo scambio, quindi era già
morto. Era già matto.
Esatto, niente Andrew Bynum.
Se qualcuno... Vabbè, tanto io ormai non posso più vincere.
No, però poi era secondo. Siete tu e Leonardo.
No, secondo ci arrivo io.
Dovrebbe essere anche la free agency di Hoso, di come si chiama, quello per gli ancora i soldi a Detroit ora.
Josh Smith, vero.
Grande.
Ma direi che Nicolò ha il diritto di dirmi se questa è la squadra, se insomma Josh Smith ha cambiato squadra o no.
No, è rimasto ai Pistons.
No, invece andò dagli Hawks ai Pistons.
Perché punto Jacopo.
Fece di tutto Boston.
No, che punto a Jacopo.
Vabbè, tanto ha già vinto. È davvero?
Sì, io sì. Mi ricordo chiaramente, Boston fece fino alla deadline per prenderlo. Non lo prese, andò a Detroit, Atlanta, disperata. Poi si è visto che quello buono era l'altro, non era lui. Sembrava molto più forte perché giocava con Horford.
Ah, ma sai che chi prese un contrattone quell'anno, mi pare? Tyreek, no?
È giusto. Ma Ale, cambia squadra o firma lì?
No, ci fu una trade, mi sembra, a tre forse, non ricordo minimamente le squadre, ma firmò con i Pelicans.
È giusto, lo Sacramento.
Ah sì, esatto, era restricted peraltro, mi pare.
Al momento sono secondi Alessandro e Leonardo, e manca un nome. Giusto, avete detto Evans, avete detto Josh Smith, avete detto Pekovic e Dwight Howard. Grazie, lo sono in diretta.
Ah, salute.
A coprire il microfono.
Aspetta. Sopra quanti milioni
è? È opzione, però, questa. Questo starnuto. Vale 44 milioni in 4 anni.
48 milioni in 4 anni ha firmato questo giocatore.
48?
Sì.
Nel 2013.
Cambiando squadra. Secondo me, se è quello che penso io. Non lo voglio dire perché poi non sappiamo chi arriva secondo, ma mi ricordo il giocatore.
Intanto mi sa che non la so questa.
Sì,
Facciamo dire Alessandro, se no...
Spara a caso, Mozgov.
No, prese di più. Sul 2006. Non quella.
No, Nicolo.
No, non lo so. Però forse...
Dai, sparala così la sbaglia e arrivo secondo.
Forse era Iguodala.
È giusto?
Sì, bravo. A Golden State.
Certo. Ma porca di quella...
Leonardo.
No, è vero. No, è perché non ci ho pensato, perché dicevo era già andato da Denver. No. Ma è colpa sua, sai, figlio di puttana, perché quando l'ho detto Iguodala... No, alla prima o seconda puntata... Sì, alla prima o seconda domanda io ho detto Iguodala e te mi hai detto, era riferito al 2012, e te hai detto no, è sbagliato perché era l'anno prima, e quindi io mi sono basato sul 2011, sei te che mi hai portato fuori strada.
Molto bene.
Leonardo, sei terzo, sei un Inter qualsiasi.
Quindi Leonardo mastica amaro, io mastico molto amaro perché non sono più il campione di Big Data, lo incoroniamo ufficialmente, è Jacopo Gramegna.
È il primo bicampione, o sbaglio?
Secondo...
Io sono già stato più volte, direi.
No,
sì, il primo bicampione onesto.
Molto bene.
Tra l'altro con il record di punti.
Ma come campione onesto? Sei
in Vizzettopoli.
Esatto. Comunque con il record.
Sei più arresti nei 90.
Con il record di punti.
No, Jacopo, vuol dire che il record di punti è sempre mio? Feci un più 11 una volta.
Sì, vabbè, che vuol dire? Non contano i tuoi punti. Ne puoi prendere 5 a botta, fare domande impossibili. Che vuol dire?
Questo è quiz shaming e verrai multato per questo.
Okay. Verrai sparato.
Comunque, visto che stiamo per chiudere, vorrei una parola sola di Alessandro Zullo su Omari Spellman a Golden State. Una...
Che parola vuoi? Non lo so, è l'erede di Draymond Green, va a giocare con Draymond Green.
Amici, dobbiamo chiudere, mi dispiace. Ciao Jacopo Gramegna, nuovo campione.
The Champion Seer e giustizia per tutti.
Ciao Leonardo Flori.
Credete in Presti, tutti voi in questa galassia, credete in San Presti.
Niccolò Scarpelli, ciao.
Ciao, buonanotte anche dal mio starnuto.
E dalla pistola che ti so sparare, magari ti allevi i dolori. Ciao Alessandro Zullo.
Ciao a tutti, welcome to the Thunder Process.
Sì, carajo.
Vi saluto anch'io, che sono Michele Pelacci, e in attesa di Alberto Mapelli vi do appuntamento al prossimo episodio di The Next Chapter. Ciao.